sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Cari fratelli, care sorelle, la riflessione del Vangelo di oggi ci porta a esaminare il nostro atteggiamento interiore. Dalla prima lettura, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, il Signore che ci dice il Signore è giudice e non v'è presso di Lui preferenza di persona. Quindi già possiamo prendere consapevolezza di questo, che davanti al Signore siamo tutti uguali. Non è che ognuno verrà giudicato in una maniera diversa. Il giudizio del Signore sarà equo per tutti e ci giudicherà a secondo le nostre opere. Non è che se qualcuno ha fatto gli stessi sbagli di un altro riceverà un altro tipo di giudizio. Assolutamente. Il Signore è giudice e non v'è presso di Lui preferenza di persone. Non è parziale con nessuno. Non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera dell'oppresso, non trascura la supplica dell'orfano né della vedova, ma si sfoga nel lamento. Quando si sfoga nel lamento, chi venera a Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino alle nubi, la preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si contenta, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità. Allora, l'unica cosa che ci rende diversi davanti al Signore, già ce lo dice chiaramente la prima lettura, è l'umiltà di cuore. Questa lettura ci porta proprio a poter comprendere quello che il Signore ci dice nel Vangelo di oggi. Quindi, Dio è dalla parte degli umili, è dalla parte dei deboli, e dalla parte di coloro che non vivono delle loro certezze, che non si poggiano sulle loro certezze, ma che cercano in Dio la forza, il sostegno, perché solo gli umili cercano Dio e cercano la sua volontà. L'uomo superbo non cerca Dio, è egli stesso il Dio di se stesso, e quindi il suo cuore non è orientato verso Dio, e Dio, non facendo violenza nella nostra vita, ma lasciandoci la piena libertà, ci lascia nella condizione in cui noi abbiamo scelto di stare. Quindi se il nostro cuore è umile e cerca Dio, Dio è con noi, ascolta la nostra preghiera, e come dice il libro del Siracide, la nostra preghiera può penetrare le nubi, può arrivare e raggiungere il cuore di Dio, può raggiungere le altezze di Dio, anche se noi sappiamo dal Nuovo Testamento che oltre al fatto che la nostra preghiera, quando noi camminiamo nella luce della parola di Dio, è sempre ascoltata, sappiamo anche che non abbiamo bisogno di fare dei grandi sforzi perché la nostra preghiera arrivi al Signore, perché il Signore è venuto a cercarci. L'unica cosa che noi dobbiamo fare è lasciarci trovare da Lui. Quindi, oltre al discorso appunto che la nostra preghiera viene ascoltata e raggiunge il cuore di Dio, sappiamo anche che in realtà la preghiera del giusto, la preghiera dell'umile, non fa altro che preparare l'opera di Dio. Quindi non è una richiesta che serve per convincere Dio a venire in nostro aiuto. A parte che non si prega solo per chiedere, questo lo sappiamo, ma si prega per relazionarsi con il Signore. Ecco, dobbiamo cambiare anche il nostro modo di intendere la preghiera. Noi intendiamo la preghiera sempre, quasi e solo sempre come o intercessione, quindi pregare per gli altri, o se no una nostra preghiera sempre solo di richiesta, quindi sempre una preghiera di supplica, sempre una preghiera per chiedere grazie, per chiedere aiuto, ma in realtà quella è una sfaccettatura della preghiera, non è la preghiera, perché la preghiera vera e propria è quel qualche cosa che ci serve per relazionarci con Dio. È il nostro dialogo con il Signore, dove noi parliamo al Signore e, aprendo il nostro cuore, permettiamo a Lui di parlare a noi. Questa è la preghiera, eh? Questa è la preghiera. Quindi la preghiera non è una meditazione, non è una soltanto una intercessione. Si prega anche per entrare in meditazione, per esempio, non la meditazione trascendentale dello yoga, di tutte quelle pratiche orientali, no, la meditazione nel senso di mettere la nostra mente nella condizione di poter comprendere tutte quelle cose che il Signore ci ha rivelato, come per esempio anche meditare sulla passione di Cristo, per esempio. Meditare sul mistero della nostra salvezza, meditare, come facevano molti santi, sul mistero dell'incarnazione. Ci sono stati santi che hanno coltivato la loro santità proprio nella preghiera e nella meditazione del mistero dell'incarnazione, così anche tanti altri santi sul mistero della redenzione. Allora, è importante pregare per entrare nel mistero di Dio. Perché la preghiera ci aiuta a entrare nel mistero di Dio, ci rende capaci di entrare nel mistero di Dio. E la preghiera è anche è quel qualcosa che, nonostante le nostre povertà, nonostante le nostre incapacità, nonostante tutto, ci fa diventare onnipotenti. La preghiera ci rende onnipotenti. Perché? Non perché diventiamo onnipotenti noi, ma perché noi, non potendo far niente da soli, l'unica cosa che ci rende capaci di poter raggiungere tutto quello che da soli non potremmo è la preghiera. Dio ci ha messo nelle mani la preghiera come un'arma per combattere il nostro combattimento spirituale. La preghiera è anche questo. La preghiera è anche questo. Perché anche quando si deve affrontare il combattimento con il maligno, è necessaria la preghiera. E il maligno è più forte di noi in quanto spirito, quindi più intelligente di noi, quindi noi dobbiamo avere a che fare con le sue insidie, con i suoi inganni, con le sue seduzioni. A volte a noi sfuggono tutte quelle che possono essere le cose che lui ha architettato contro di noi. Ma, vedete, nonostante la sua intelligenza sia superiore della nostra, se noi c'è lo Spirito di Dio, siamo noi che siamo più forti di Lui. Se noi diventiamo consapevoli di quello che siamo in quanto cristiani, diventiamo più forti di Lui. Quindi la consapevolezza, perché anche il Vangelo di oggi, come abbiamo detto prima, ci vuole portare proprio a esaminare il nostro atteggiamento interiore, che conta tantissimo nel nostro cammino di fede, il nostro atteggiamento interiore. Come io prego, come io mi relaziono con il Signore, come io affronto il mio combattimento spirituale. E attenzione, perché quando noi leggiamo quello che dice il Vangelo, l'elenco che fa appunto il fariseo dicendo «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiede». Ecco, lui fa un elenco di cose che sono giuste fare, è giusto farle. Non è che vuol dire che perché questo qui ragionava male sono sbagliate anche le cose che lui elenca. Le cose che elenca sono giuste, e il suo approccio interiore davanti al Signore che è sbagliato, perché è giusto non essere ladri, è giusto non essere ingiusti, è giusto non essere adulteri, è giusto appunto digiunare, è giusto digiunare, ed è giusto anche pagare la decima, pagare le tasse, è giusto tutto questo è giusto. Non è che dice allora perché questo ragionava male allora si può essere tranquillamente ladri, ingiusti, adulteri, perché tanto non è quello che conta davanti al Signore, no? Noi sappiamo benissimo che San Paolo fa l'elenco di tutte queste cose insieme ad altri, dice chiunque fa queste cose non erediterà il regno dei cieli, non entrerà nel regno dei cieli. Quindi non è giusto l'elenco, è sbagliato il suo atteggiamento, l'atteggiamento di sentirsi migliore. Invece l'atteggiamento qual è? Fare le cose che Dio ci chiede e dire poi, come ci insegna Gesù in un altro passo del Vangelo, siamo servi inutili. Fare tutto per la gloria di Dio, non per compiacere se stessi, non per innalzare se stessi. Quindi di questo fariseo è sbagliato l'atteggiamento, no? Questo atteggiamento di sentirsi migliore, perché fa quello che poi alla fine ogni cristiano deve fare. E lui non era cristiano, lui seguiva la legge di Mosè, ma anche la legge di Mosè diceva appunto di fare le stesse cose che ci chiede di fare il Signore. Non è che le cose siano cambiate, perché poi anche Gesù stesso, come abbiamo detto altre volte, è stato molto chiaro in questo. Anche quando i sommi sacerdoti gli dicevano: ma noi abbiamo la legge di Mosè, e Gesù a un certo punto cerca di chiarire questa cosa, decide di chiarire definitivamente questa cosa dicendo: ma io non sono venuto ad abolire la legge di Mosè, ma sono venuto a portarla a compimento. Quindi è giusto fare tutto quello che la legge di Mosè comandava, ed è giusto fare tutto quello che il Signore ci comanda. Non è che per il fatto che qualcuno che fa le cose giuste si sente migliore, questo ci autorizza a non farle, perché comunque noi possiamo diciamo mettercela a posto in un'altra maniera. No, queste cose bisogna farle, assolutamente, ma con l'atteggiamento del pubblicano. Non bisogna farle con l'atteggiamento del fariseo, bisogna fare con l'atteggiamento del pubblicano, ovvero riconoscere sempre di non essere arrivati, non ponendosi davanti al Signore con un atteggiamento di orgoglio, di superbia, neanche davanti al nostro prossimo, perché lui questo fariseo si era posto davanti al Signore con un atteggiamento di superbia, ma anche di superbia verso un'altra persona. Diceva: ah, no, come quello lì che è dietro di me, no, io sono meglio di lui, meglio di altri. E questo purtroppo, senza andare davanti all'altare del Signore, senza andare nel Tempio, noi questo atteggiamento ce l'abbiamo spesso e volentieri, di sentirci migliori perché noi non abbiamo fatto certe cose, non facciamo certe cose. Tante volte quando si parla con le persone e si cerca di fargli capire che seguire il Signore è importante nella vita, è fondamentale, non è facoltativo per il fatto che noi siamo liberi di scegliere di non farlo, però è importante seguire il Signore, seguire la sua strada, camminare nella luce della sua parola. E tanti mi dicono: beh, ma io prego da solo, io prego a casa, non ho ammazzato nessuno. Invece quelli che vanno in chiesa sono peggio degli altri. Ecco, questo ragionamento molto molto comune, molto comune. Dico: io non ho bisogno di andare in chiesa a pregare, io prego a casa, perché quelli che vanno in chiesa, i sacerdoti, i preti, poi non ne parliamo. Ecco, allora c'è tutto un atteggiamento dove uno si giustifica e si pone sul piedistallo e dice: io sono meglio degli altri. Ma in realtà chi verrà giustificato sarà proprio colui che davanti al Signore invece ha un atteggiamento di dire, come diceva il pubblicano: Oddio, abbi pietà di me, peccatore. E magari poi nella vita, noi non lo sappiamo perché qui parte che una, non so, così, magari poi questo pubblicano si comportava ancora meglio del fariseo, però non aveva questo atteggiamento di superiorità, di superbia. Noi dobbiamo guardare verso il cielo e con umiltà riconoscere che abbiamo bisogno del Signore, che dobbiamo camminare nella luce del Signore, nella verità della sua parola, anche con la consapevolezza che questo comporterà il ricevere la corona di gloria che il Signore darà a tutti i suoi, a tutti coloro, come ci dice San Paolo nella lettera a Timoteo, a tutti coloro che aspettano la sua manifestazione. Tutti riceveranno una corona di gloria. E qui ritorniamo al discorso che proprio il Signore non ha parlato a una categoria di persone, ma ha parlato a tutti. Ma ancora oggi noi vediamo appunto che spesso anche nella Chiesa insorgono le autorità a dire alle persone, a dire ad altri che quello che fanno non lo possono fare perché lo possono fare solo loro, lo devono autorizzare solo loro. Noi vediamo che questo atteggiamento di sentirsi diciamo autorizzati a prevaricare sugli altri, a prendere il dominio sugli altri, c'è ancora oggi. E spesso questo atteggiamento ce l'hanno quelli che alzano la bandiera del della verità, dicono di alzare la bandiera della verità, quando invece gli uomini devono avere la consapevolezza che molte cose gli sono nascoste, che non possono sapere tutto, perché non sono onnipotenti. Quindi non possono conoscere la vita delle persone, non possono conoscere l'interiorità delle persone, i propositi delle persone. Prima di esprimere un giudizio bisogna sempre andare a fondo, perché magari ci può sfuggire qualche cosa. Avere sempre quell'atteggiamento non di chi ha capito tutto, ma di chi deve capire. O ancora meglio, di chi non ha capito niente. Meglio pensare di non aver capito niente che pensare di aver capito tutto. Non possiamo avere quell'atteggiamento di chi ha capito tutto. Noi non sappiamo. Anche quando ci sono delle situazioni che ai nostri occhi appaiono chiare, ah, ma è proprio così. Non sappiamo in realtà. Non sappiamo in realtà. Perché c'è qualcosa che ci può sfuggire. Ci sono dei motivi che ci possono sfuggire. E prima di esprimere un'opinione o di intervenire in certe situazioni, ci conviene pregare molto e osservare molto. Perché non cadiamo nell'errore di peccare di superbia, di pensare di sapere tutto, di aver capito tutto, quando invece magari di quella determinata cosa non abbiamo capito niente. Ci vuole proprio questa umiltà di cuore, davanti al Signore e davanti ai nostri fratelli. Davanti ai nostri fratelli e sorelle ci vuole questa umiltà di cuore, non di chi sa tutto, ma di chi si riconosce peccatore e di chi sa di essere in cammino. Questo è l'atteggiamento di noi che l'atteggiamento deve essere quello di noi cristiani. Dobbiamo anche noi poter dire insieme a San Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Perché lungo la battaglia, lungo la corsa, quello che possiamo rischiare veramente è quello di perdere di vista la cosa più importante, che è quello di coltivare la nostra fede. Tante volte ci sono delle situazioni dove si sono viste delle persone fare delle cose importanti e poi purtroppo hanno perso la fede. Sembrava che fossero dei buoni combattenti, che stavano facendo una buona corsa, ma per combattere una buona battaglia ci vuole sempre quell'atteggiamento interiore, perché quell'umiltà di cuore di cui ci parla Gesù oggi è l'unica cosa che ci garantisce la vittoria sul maligno. L'unica cosa che ci garantisce la vittoria sul maligno non è tanto fare le cose fatte bene, perché le cose fatte bene possono essere anche solo formali. Bisogna metterci tutto l'impegno, non fare le cose con superficialità. Ma non basta fare le cose fatte bene per vincere la battaglia, per fare la buona corsa. Affinché questo avvenga ci vuole l'umiltà del cuore, perché l'unica cosa che ci garantisce la vittoria sul maligno. Lui può fare tutto con i superbi, lui può fare tutto con quelli che fanno tante belle cose, ma non può fare niente con coloro che hanno il cuore umile. L'umiltà è l'unica cosa che ci garantisce la vittoria sul nemico. Quindi è importante coltivarla e mantenerla, questa umiltà di cuore. Umiltà di cuore poi non vuol dire, certo, assecondare le cose sbagliate, essere sempre acconsenzienti a tutto. No, l'umiltà di cuore non è quella, perché guai al mondo se dobbiamo avere anche questa severità con noi stessi, dobbiamo essere esigenti con noi stessi, dobbiamo anche correggere quando qualcuno fa qualche cosa che mette a repentaglio la sua vita spirituale, la sua salvezza, dobbiamo farlo, questo l'abbiamo visto anche domenica scorsa, che la parola di Dio è utile anche per correggere e per convincere. Quindi umiltà di cuore non significa poi essere appunto privi di quella sicurezza nel Signore. Noi dobbiamo essere sicuri di noi stessi. Non dobbiamo contare sulle nostre forze, ma essere sicuri nel Signore e avere la consapevolezza che la nostra forza è il Signore e la nostra forza è nel Signore, che è una cosa ben diversa. La cosa sbagliata è contare sulle proprie forze, sulle proprie capacità. Quindi distogliere lo sguardo da noi stessi, dal nostro io, e rivolgere il nostro sguardo verso il Signore e cercare da Lui le risposte giuste, dalla Sua parola, dalla sua legge d'amore, Perché anche questo bisogna capire: seguire la legge del Signore vuol dire abbandonarsi al suo amore, perché la sua è legge d'amore, non è legge che schiavizza l'uomo, ma è l'unica legge che rende l'uomo veramente libero, la legge del Signore. Quindi, cari fratelli e cari sorelle, assumiamo anche noi l'atteggiamento di questo pubblicano, che non osava neanche alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Riconoscere la nostra povertà, perché Dio nella nostra povertà possa glorificarsi. Più noi ci umiliamo, come dice appunto Gesù, e più saremo esaltati. Invece, se ci esalteremo, saremo umiliati, ci troveremo sconfitti e vinti. Invece, se noi ci umiliamo davanti al Signore, avremo garantita la vittoria in quello che è il nostro cammino spirituale, in quello che è il combattimento contro il nemico della nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.